rivoluzionario e non lo rispetto da tutto. Il partito della rabbia e dell'odio è puro e indivisibile. Riunisce i comunisti e i monarchici estremisti. Nessuna strada può essere aperta agli elementi negativi. La vita esige dal suo principio elementi positivi. Il nostro amore deve sempre avere la meglio sul nostro odio. Dobbiamo amare la Russia e il suo popolo più di quanto vogliamo la rivoluzione e i bolscevichi. Vedete, non c'è nessun relativismo. I bolscevichi sono i bolscevichi. Ma questa non è una linea che deve essere seguita. C'è un'altra linea, che è quella dell'amore. Ah, la bellezza. Vi voglio raccontare, siccome il titolo era, possibilità per tutte, e voglio raccontare una storia che credo nessuno di voi conosce. La storia di Susanna Picciucco. Chi è Susanna Picciucco? Vediamo prima perché mi racconto questa storia. Perché è legata ad uno di questi momenti di affermazione della verità contro l'ideologia, ma in maniera non ideologica, è il dissenso. Il senso degli anni 60, 70, che poi determina sicuramente uno dei momenti più importanti per la fine, per il crollo del regime. Il senso. Come nasce? Di solito noi studiosi diciamo è uno dei momenti di inizio di questa gente, questi giovani che si trovano, pensano diversamente, cominciano a far vedere che si può pensare diversamente e cominciano a far vedere che si può essere libero, che si può non avere paura. Di solito si dice che è il 58, perché? Perché l'anno prima c'è stato il Festival Mondiale della Gioventù e durante il Festival Mondiale della Gioventù non si potevano praticamente tutti i ragazzi di come cominciavano a cantare, cominciavano a leggere poesie, e i ragazzi russi avevano predimostrato. Hanno preso l'abitudine di trovarsi sotto la statua di Maiakovsky nella piazza Roma per leggere poesie. Leggere le poesie della tradizione, leggere le poesie di Maiakovsky, poi della rivoluzione, quindi tutto tranquillo. Poi vanno avanti, cominciano a dire: no, basta adesso, ragazzi, Festival Mondiale è finito, piantatela. E loro vanno avanti lo stesso, poi capiscono che non possono farlo in pubblico, se no noi andiamo via dall'università, mille problemi, loro cominciano a scrivere, strapparsi, battersi avanti, le stesse poesie a diffondere. E inizia questo fenomeno della autoritaria attraverso il quale tutto il paese, poi tutta l'Europa, si diffondono queste voci di protesta, queste voci di meditazione che tutto sommato produrranno, creeranno un'atmosfera, creeranno una mentalità. Ecco, io a questo punto non voglio raccontare una storia che pochissimi sanno. È la storia di questa ragazza, Susanna Picciucco, è nata nel 1993. È una ragazza intraprendente, molto carina. Se voi andate a vedere le foto che trovate, se vedete Susanna Picciucco, vengono fuori. Caratteristiche di su internet, viene fuori, ci sono lui, nel 33 è inserita nelle organizzazioni statali e all'interno dei comunisti, all'interno di questa organizzazione, a un certo punto, 8 anni prima, c'è un gruppo di ragazzi che comincia a fare esattamente le stesse cose, cioè vengono poesie, prima le poesie della tradizione, poi qualcuno nuove, e lì i professori che inizialmente erano tutti contenti, ho guardato i ragazzi che non si scrocono, che vengono le poesie, gli scrivono anche, qualcuno mi chiama e dice, le poesie non vanno bene, c'è troppo intimismo, troppa interiorità, ci sono troppe domande sul senso dell'esistenza, non si fa, e poi non si fa che quelle cose le organizzano i ragazzi per controllo, è partito che deve organizzare. Allora, li bloccano, i ragazzi che anche fanno posta aumentano il numero delle volte che si incontrano, cambiano di nome al loro gruppo, perché adesso prima si chiamava i pionieri di Mosè, i pionieri sono proprio i nostri bambini, no? Adesso si cambia il nome del gruppo e si chiamano Unione per la causa della rivoluzione. Perché? Perché dicono, ma abbiamo fatto una rivoluzione per la libertà e adesso non si fa desiderare anche le poesie, non funziona. E cominciano a discutere se valga la pena di cominciare di nuovo a fare la rivoluzione. A questo gruppo, a questo punto, si sente viva, con anche una tradizione rivoluzionaria, pensate, nel gruppo c'è uno che si chiama Vladlen Furman. Vladlen è Vladimir Ilin, vuol dire proprio famiglia rivoluzionaria. Poi ce n'è anche un altro, ma meno famoso, che si chiamava Leoman, cosa vuol dire? È l'acronimo di il leninismo è l'arma dei marxisti. Gente rivoluzionaria. Qualcuno dice, bene, la riprendiamo le armi. Il gruppo si divide, non nel senso che si mettono due gruppi, ma all'interno cominciano a discutere, dice no, non si può riprendere le armi. No, perché se no cadiamo nella stessa logica che ci ha portato a questo gruppo. La faccio breve, il gruppo ad un certo punto vengono arrestati, tre vengono condannati a morte, uno di questi appunto è Vladlen, e Susanna Picciuto viene condannata a 25 anni di campo di concentramento. Siamo nel 50 e Stalin era ancora vivo e quindi si capisce tutto. 8 anni dopo la situazione era evidentemente cambiata e era stato possibile con la nascita del dissenso. Questa storia è sconosciuta. Come faccio a saperlo? Facciamo i professori. Ho mandato un mio studente in un centro di Mosca che raccoglie tutte le memorie della tragedia, della rivoluzione del centro memoriale, che è un'organizzazione benemerita. Poi ho detto, vai, lì che ti mando io, no? E che ti diano qualche lettera, qualche documento di quegli anni, così tutto scrive e poi ci penso il tuo lavoro. Lui non vuole non avere nessuna intenzione di andarci. E poi ho insistito, ho obbedito, è andato e mi hanno dato delle lettere che lui non riusciva a decifrare, perché erano scritte calligrafia corrente, quasi così. E allora ha chiesto a una delle collaboratrici di memoriali di aiutarmi, e questa signora anziana lo ha aiutato di buon gusto, no? E poi quando sono arrivati alla fine e finalmente ha capito che accidenti firmava quelle lettere, ha scoperto che si chiamava Susanna, no? E la signora che aveva davanti era Susanna, era lei, era Susanna che c'è in casa della vita. E a quel punto il ragazzo ha chiesto, era un ragazzo vivo, non ha chiesto ma scusi, ma chi gli ha fatto fare? Chi mi ha fatto fare di andare a fare sottostare ancora? Sottopate che la risposta di Susanna Picciuto, anziana ormai, è stata. Eravamo amici, la poesia è bellezza, come voglio potessimo non condividere tra noi amici le cose che ci piacevano. Anni 50. Bene, questa è la bellezza, è qualcosa per la quale vale la pena di rischiare la vita e sulla quale non c'è discussione, si impone. Quello che abbiamo ascoltato prima, il canto, quello che abbiamo detto uno è si impone, non c'è discussione. C'è quello che può amare l'arte contemporanea e quello che ama soltanto cose che guarda bellezza, sicuramente. Capace di vita è il penultimo passo del tempo, spero. Penultimo, sì. Torniamo indietro, un passo famoso. verità capace di unità. Verità capace di unità vuol dire una verità dove, ad esempio, le nostre solite contraddizioni, fede, ragione, vengono superate. Appunto, relativismo, assolutismo, scompaiono. Il secondo comando, un simbolo di fede, è la Stelesi, 1854. Un passo famoso è una lettera che la Stelesi scrive ad una nobile donna in Siberia, mentre lui è appena uscito, è stato liberato dai lavori forzati della galera, era stato condannato a morte come rivoluzionario, poi la condanna a morte era stata commutata in un certo numero di anni di galera, Siberia si rifà, esce e scrive alla signora Fondrisina, moglie di un vecchio rivoluzionario anche lei, insomma. Mi sono tornato un simbolo di fede in cui tutto per me è chiaro e santo. E che rivoluzione, che però poi avrei detto quello che avevo detto prima, gli identici degli argomenti. Questo è il suo cammino di ritorno alla fede. Questo simbolo di fede è molto semplice, eccolo, credere che non c'è nulla di più bello, di più profondo, di più simpatico, di più ragionevole, di più coraggioso, di più perfetto di Cristo. E non solo non c'è. Ma con amore geloso io vi dico che neppure può esserci. Ma c'è di più. Se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori della verità, ed effettivamente risultasse che la verità è fuori di Cristo, io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. E di fronte a un passo così tutti dicono, eccolo qua, il solito irrazionalismo, il solito fideismo orientale, un po' sentimentale, di accettare che non dice l'Italia, ecco, la solita negazione relativista della verità, dopo essere stata cacciata dalla finestra dietro alla porta. Tutti diciamo così e dimentichiamo, o leggiamo troppo in fretta, dimentichiamo che noi stessi era appena detto che Cristo è quanto di più ragionevole ci sia. E allora il senso della sua affermazione va cercato in un'altra direzione, ben diversa da quella della semplice contrapposizione tra verità e Cristo, tra ragione e fede, razionalismo e irrazionalismo, come potrebbe contrapporsi alla ragione un Cristo ragionevole. In realtà, per Dostoevskij, questo non è possibile. Questa contrapposizione è impensabile una volta che ritorna alla Chiesa. È impensabile perché la Chiesa continuamente ripete, per esempio, uno dei canti più ripetuti nel tempo di Natale, quando mi domanda la gente va in Chiesa, guardava, Cristo è la luce della ragione. Allora, la vera alternativa alla fede in Cristo non è la ragione, è un'altra cosa, è la riduzione di Cristo a una verità, o la riduzione di Cristo anche alla verità, ma in altra idea, questo è il punto. Quindi Cristo non è idea, è verità, ma è verità vita e via. Ma non fermiamoci qui, nel senso, questa comprensione di Cristo in questo modo è possibile solo per gli orientali, è possibile solo per gli orientali particolarmente sensibili e magari un po' visionari, come è sempre il genio isolato dello scrittore. Perché magari questa Gesù li aveva imparata. Noi sappiamo che quando era in carcere leggeva, prima di essere soprattutto in Siberia, diceva, tra le cose che sappiamo sicuramente che diceva c'erano le opere di San Dimitri di Aston. Ora c'è un signore da topino di biblioteca. Tra queste opere c'è una omelia del 1705, cioè il scopo di un santo del Chiesa di Mosca. Adesso vedete il pezzo, il brano. Se qualcuno mi chiedesse cosa desideri di più, il regno dei cieli o Dio solo, io desidererei il regno dei cieli e desidererei Dio. Infatti, cos'è per me il cielo? Non è forse meglio Dio, creatore del cielo? Un'altra persona devota ebbe a dire: preferirei essere all'inferno con Dio che in cielo senza Dio. Perché sono i miei di Dio. E pensava a questo, non lo so, però lo spirito è esattamente questo. Ma è davvero questa affermazione è orientale? Questa affermazione, senza indicare la fonte, è presa dalla vita di Santa Luca, XIII secolo. Ce l'aveva in traduzione perché Dimitri di Vescovo l'aveva, quindi anche qui l'aveva letta, sarebbe, lo possiamo dire, però cosa si dice questa vita di Santa Lodgarda, scritta nel XIII secolo da un domenicano? Santa Lodgarda era nata alla fine del XII secolo, nel Belgio settentrionale. Era entrata in un monastero benedettino all'età di 12 anni. Aveva vissuto 22 anni in questo monastero, visitando tutte le volte che le proponevano di diventare superiore, perché aspirava ad una vita ascetica il più rigorosa possibile. E a questo senso, e in questo punto, cerca di entrare in un monastero cistercense vicino. Però la parte spirituale dice: no, quello no, va lì in un altro che appartiene a questo, e al nome del cistercense. Ma il problema era che si trovava in una zona francofona. Santa Lodgarda dice: io non sono francese e quindi non posso entrare. A questo punto interviene un'altra santa, Beata Cristina la Beata, che ci racconta la vita di Santa Lodgarda, la convince a obbedire dicendole, cito: è più importante restare con Cristo, perché è meglio essere con Dio all'inferno che con gli angeli in cielo, ma senza Dio. Questa è la storia che vi volevo raccontare. Come si fa oggi a recuperare tutto questo? C'è una condizione: andare a fondo delle domande della propria coscienza. Seguire la propria coscienza. Noi occidentali diciamo seguire la coscienza, ma anche la stessa risposta così: la coscienza della chiesa di Santa. Oh. Ecco, due esempi. L'ortolano del presidente Aldo è un libro che vi invito a leggere, che se non ho detto di qui, ma potete recuperarlo. Havel, come sapete, è stato il primo presidente della Repubblica Cecoslovacca dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quindi dell'impero. Era stato uscito il giorno prima un presidente di punta. Io ero andato a trovare un altro presidente, che aveva organizzato tutto molto clandestino, tutto. Sono arrivato e mi dico: no, guarda, niente da fare, l'hanno arrestato. Torno indietro. E però, abbiamo un approccio, sono tornato. Ormai il regime era finito, tutto a posto, tutto tranquillo. Guarda, se non si può, è diventato un presidente. Troppo comodo. Va bene. Ecco, questo è il risultato. L'ortolano, cosa sta stato? Lui ha scritto questo libro che si chiama Il potere di essere senza potere. Cioè, come si fa appunto a ritrovare questa realtà, questa verità? Dicevo prima, la coscienza. Ma non necessario essere Dostoevskij, non necessario essere uomini di grande spiritualità, grandi professori, grandi dottori di biblioteca, dice, ma se sarà